O Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo perché ancora una volta tu ci riproponi una parola che è di luce, di speranza e di apertura verso la pienezza della vita. Ti ringraziamo per tuo Figlio Gesù Cristo, per il suo coraggio nell'annunciarci la verità, per il suo stile, che è quello dell'autorevolezza, di colui che si propone. Spirito Santo, vieni nei nostri cuori, insegnaci l'arte dell'ascolto e l'umiltà dell'accoglienza. O Maria, tu che sei la madre di tutti i credenti, guidaci verso la pienezza della verità. Amen. Riprendiamo la nostra lettura, la nostra lezione del Vangelo di Luca, a partire dal versetto 37 del capitolo 6. Abbiamo concluso ieri sera col tema della oichtirmonia, siate voi dunque misericordiosi, e almeno un cenno lo posso fare su che cosa invece dice Matteo. Luca dice, siate voi misericordiosi, oiktirmones, preciso oiktirmones, che è un po' di più di misericordioso, dove oiktros vuol dire lacrime, vuol dire pianto, vuol dire lutto, vuol dire capaci quindi di entrare nel lutto dell'altro, nella sofferenza dell'altro, non soltanto guardare la sofferenza, ma entrare, ecco la misericordia, colui che non ha paura di farsi piccolo, di lasciarsi ferire, di diventare... Come abbiamo visto nella meditazione precedente, diventare, lasciarsi ferire e quindi diventare vulnerabile. San Matteo invece dice siate voi dunque teleioi, un altro termine che viene tradotto con perfetti. Un termine che Luca non poteva usare perché era un termine che nella lingua greca poteva essere equivoco. Cos'era la perfezione per i greci? Era la virtù di quell'uomo che non manca di nulla e quindi che ha l'equilibrio interiore, per esempio, che ha la capacità di essere forte in ogni situazione, che sa affrontare ogni cosa con una certa grinta, quindi ecco la persona perfetta, e poi anche colui che è bello esternamente, la famosa calocagazia dei greci, no? La bellezza, bontà e bontà anche morale. Ora San Matteo ha scritto invece il suo Vangelo in aramaico probabilmente ed è stato tradotto in greco, per cui sarebbe bene prendere la parola teleios nel suo significato etimologico, dove la parola telos vuol dire fine. Allora teleios è, infatti poi precisa San Matteo, il padre che fa piovere sui buoni e sui cattivi e fa spuntare il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Cioè, ecco cosa vuol dire teleios, cioè cerca di amare, cerca di essere come Dio, il quale ama in maniera completa, totale, non ama a metà. Ecco, se telos vuol dire fino alla fine, eis telos, San Giovanni dice, egli ci amò fino alla fine, eis telos in greco. Allora, se ci amò fino alla fine, vuol dire non con mezze misure, il nostro padre chi è? È teleios, è colui che non ama mezze misure, ama buoni e cattivi, accoglie tutti, non fa distinzioni di persone. Allora sii anche tu come il padre, vedete che ci siamo, no? Siamo sempre nella stessa logica. San Luca usa il termine oiktirmones, che vuol dire fragile, debole, cioè siate anche voi come il padre, il quale non ama a metà, non ama un po', ma ama totalmente, e amare totalmente vuol dire rendersi vulnerabili, perché tu, quando tu ami completamente, ti metti nella condizione di lasciarti tradire, di essere preso a pesci in faccia, di non essere capito, di essere frainteso. Questo è normale, tant'è vero che esiste anche un vecchio proverbio milanese, i proverbi ritraggono sempre la saggezza popolare, ma anche l'esperienza popolare, che è un'esperienza spesso drammatica. Avestro bun se cuyun. Ecco, che vuol dire, la traduzione non è necessaria, no? Ecco, è abbastanza. Allora, quando vuol dire che alla fine il bene, sportato all'estremo, può ritornarti come zappa sui piedi. E quindi, di fatto, amare in maniera totale, assoluta, senza condizione, che è la condizione che Dio ci propone, che è quello che Gesù fa, in realtà è un modo di amare pericolosissimo, quindi è un farsi deboli, è un farsi piccoli, quindi un aggancio un po' a quello che dicevamo nell'altra meditazione. Continuando la nostra riflessione, troviamo il versetto 37 che suona così: non giudicate. Quindi, per far capire che cosa vuol dire che il Padre è oitirmon, quindi che è misericordioso, ci dice che cosa noi siamo chiamati a fare per essere come Lui. Non giudicate, e poi la traduzione, che è letterale, peraltro, dice: e non sarete giudicati. Non condannate, e non sarete condannati. Perdonate, e vi sarà perdonato. Date, e vi sarà dato. Che cos'è questo? Non giudicate, non sarete giudicati. Letto così, secondo la nostra, il nostro modo di comprendere le cose, sembrerebbe che dire: senti, se giudichi l'altro poi può pensare male di te, no? Non giudicare, e anche gli altri non ti giudicheranno. Capite che in questa cosa c'è qualcosa che non funziona. Come? Il fare del bene perché non vuoi ricevere il male in contraccambio? È questo il senso? Assolutamente no. San Luca sta usando un linguaggio che è tipicamente semitico. Nella lingua ebraica, nelle lingue semitiche, la lingua ebraica soprattutto, e della tradizione ebraica, religiosa ebraica, c'è il famoso comandamento: non nominare il nome di Dio in vano. Che cosa vuol dire? Non lo so se i cristiani che leggono il catechismo e che imparano a memoria i 10 comandamenti sanno che cosa vuol dire non nominare il nome di Dio in vano. Non vuol dire tanto dire: oh Signore, oh Gesù mio, no, non è questo il nominare il nome di Dio in vano. Cosa vuol dire il nominare il nome di Dio in vano? È qualcosa che ha a che fare con la magia. Si credeva anticamente, si credevano gli ebrei, credevano tutti gli antichi, che il nome degli dèi aveva un potere magico. Per cui, quando io voglio ottenere qualche grazia, qualche favore, bastava che io invocassi il nome di Dio, o uno dei nomi di Dio, perché c'erano dei nomi più efficaci, dei nomi meno efficaci. Allora bisognava conoscerli tutti, questi nomi. È difficile conoscere quali sono questi nomi di Dio, e se tu trovi il nome efficace, zac, la divinità è costretta a piombare giù. Allora, il dire non nominare il nome di Dio in vano voleva dire semplicemente questo: non usare il nome di Dio a fini magici, non associare la presenza di Dio a qualcosa di talismanico, non so se si può dire, ma il nome di Dio non è un talismano da usare quando tu ti trovi nella difficoltà, invochi e tac, è lì, ecco. Quindi non usare Dio, Dio non si lascia usare, perché Dio è amore, Dio è padre, Dio è creatore, e questo è il senso, non è tanto il nominare o non nominare, capite? Allora gli ebrei si domandavano: ma allora quando io nomino il nome di Dio in vano, cioè in maniera magica, quando non lo faccio, allora è meglio non nominarlo, così non lo nominiamo e siamo a posto. Il risultato però può essere catastrofico, e quando parlo di Dio come faccio, se non lo nomino più? Allora usavano degli escamotage: colui che è nei cieli. Anche Gesù lo usava, no? Padre nostro che sei nei cieli. Che cosa vuol dire? Padre nostro che sei Dio. Modi di dire. Allora Gesù salì al cielo, cioè Gesù entrò nella sfera stessa di Dio. Questo vuol dire, no, che è salito al cielo. Entrò nella sfera di Dio, nel divino, in modo tale che tu non lo vedi più. Questo è il significato, non che tu ti vai a guardare il patrono degli aviatori o dei razzi. No, non è mica questo. E spesso abbiamo un po' questa idea, no? Maria sale al cielo, Maria entra nel divino. Il regno dei cieli, cioè il regno che appartiene a Dio, la vita stessa che è in Dio, questo è il regno di Dio, capite? Oppure veniva usato un altro escamotage, molto semplice, è l'escamotage del passivum divinum, evito il nome di Dio usando il verbo al passivo. Pensate alle beatitudini, le abbiamo lette qui nel Vangelo di Luca, ma anche nel Vangelo di Matteo sono ancora più chiare. Beati quelli che piangono perché saranno consolati da Dio, cioè Dio li consolerà, cioè è un modo per evitare il nome di Dio. Ecco allora che cosa sta dicendo qui San Luca. Non giudicate e Dio non vi giudicherà. Cioè guarda che come agisci tu è il modo con cui Dio stesso agirà con te, perché se il tuo agire rispecchia i tuoi desideri più profondi, più veri nei confronti dell'altro, e quindi Dio esaudisce i desideri più profondi, dunque tu stai trasmettendo a Dio il tuo desiderio nel momento in cui tu ti comporti con l'altro. Tu stai dicendo a Dio: Signore, comportati con me come io mi sto comportando con questo mio fratello. Capite che è esigente questo, eh? Quindi, quando tratti male l'altro, vuol dire che stai autorizzando Dio a trattarti allo stesso modo. Quindi, non giudicare e Dio non ti giudicherà. E poi aggiunge, non condannare e Dio non ti condannerà. Dove il verbo giudicare in greco è il verbo crino, krinein, e il verbo condannare è il dare qualcosa contro l'altro. Condannate è proprio il verbo catadicazzo. L'usare giustizia in maniera dura, cioè quando la giustizia diventa esecutiva, no? Di fatto la condanna che cos'è? Di kaiosune in greco è la giustizia. Quando la giustizia diventa esecutiva, allora scatta la condanna. Allora abbiamo prima il giudizio e poi la condanna. Prima tu giudichi la persona, quindi ti sostituisci a Dio diventando il suo giudice, e poi lo condanni anche. Allora Gesù dice: tu che diritto hai di essere giudice? Che diritto hai di essere l'esecutore di giustizia? Lascia fare a Dio. Se tu vuoi che Dio non giudichi te, tu non giudicare l'altro. Esattamente, siamo ancora nel fai all'altro ciò che vorresti che l'altro facesse a te. Se tu giudichi l'altro vuol dire che anche tu vuoi essere giudicato da Dio in qualche maniera, stai esprimendo il tuo desiderio nei confronti di Dio. Ecco allora, non giudicate, non condannate e Dio non vi condannerà, perdonate e Dio vi perdonerà, è il famoso vi sarà perdonato, è proprio questo... il perdonare è proprio apolio, che vuol dire proprio sciogliere, il perdonare vuol dire sciogliere qualche nodo, noi abbiamo qualcosa da perdonare all'altro vuol dire che abbiamo dei nodi dentro di noi. Il verbo lio in greco è il primo verbo che si studia quando, come si studia il verbo amo, amas, amat in latino, quando uno fa il latino, quando uno fa il greco, il verbo luo, che è il verbo sciogliere, non sciogliere il ghiaccio, ma sciogliere le catene, slegare, eccetera, è proprio il primo verbo che si studia, il verbo più regolare che ci sia, quindi è il verbo paradigma che viene usato. E appunto è anche il verbo proprio dello scioglimento delle nostre catene da parte di Gesù. Cioè, in fondo, il perdonare non è se non il diventare a nostra volta come Gesù, il quale ci ha perdonato, il quale ha sciolto tutti quei nodi che noi avevamo dentro e per cui dovevamo essere invece condannati. Allora, fai anche tu come lui, fai anche tu come me, fai anche tu come lui, dice Luca, e fai anche tu come me, dice Gesù. Quindi ecco, essere figli, ricordate che il discorso è sempre: sarete figli dell'Altissimo. Non dobbiamo dimenticare che al centro ci sta questa parola, essere figli dell'Altissimo. E il figlio dell'Altissimo per eccellenza è Gesù, quindi siamo chiamati a guardare a Lui e a fare come Gesù. È chiaro, quando quindi si dice non giudicare, non condannare e perdona, è facilissimo vedere in questo caso ancora una volta Gesù sulla croce. Gesù che potrebbe giudicare e non giudica, Gesù che potrebbe condannare e non condanna, Gesù che perdona e invece che mandare a quel tal paese, mandare a stendere. Pensate a quando Pilato prende Gesù e lo mette come giudice. Leggete il Vangelo di Giovanni, a un certo punto, e lì è una delle traduzioni più discusse che ci sono, e a un certo punto, dopo che Pilato ha presentato Gesù con la corona di spine, con il mantello rosso, dopo averlo fatto flagellare, dice: "Ecce homo", ecco l'uomo. La gente dice: "Toglilo via, toglilo via, non abbiamo nessun altro re se non Cesare". No, ecco il vostro re, dice, ecco l'uomo, ecco il vostro re, Dio toglilo via. A quel punto, dice San Giovanni con molta acutezza, Pilato lo portò dentro e lo fece sedere in tribunale. La traduzione che noi troviamo è: si sedette in tribunale. In realtà è ambiguo il verbo, eh? È un verbo che potrebbe, siccome è un medio passivo, si potrebbe tradurre con lo fece sedere o si sedette in tribunale. Per cui in realtà non è Pilato che si siede in tribunale, è Gesù. Cioè, quando tu lo hai rifiutato come il tuo re, ti condanni da solo, lui diventa il tuo giudice, ma non è lui che ti giudichi tu. Quando tu fai la tua scelta di fronte a lui, ed è una scelta non di amore, ma di morte, in quel momento ti sei autocondannato. Per cui Dio non è mai giudice, Gesù non è giudice, il giudizio ce lo facciamo noi. Le mie scelte libere sono quel giudizio che io mi scrivo giorno dopo giorno. Cioè, in fondo le nostre scelte quotidiane sono il nostro giudizio. Dio non ha tempo per giudicarci, siamo già abbastanza bravi per giudicarci da soli, ci facciamo già noi del male. Comunque spesso dico che Dio non ha tempo da buttar via per castigarci, ci castighiamo da soli, siamo abilissimi, ci facciamo del male, ogni volta che percorriamo delle vie di morte oppure delle apparenti vie di vita, in realtà ci facciamo del male da soli, cioè ci costruiamo una buca e poi ci camminiamo sopra dopo aver nascosto accuratamente tutto, come fanno i bambini sulla spiaggia, no? Per far cadere i bagnanti, metto la salvietta, poi ci metto sopra la sabbia, uno ci passa la trappola. Queste trappole se le facciamo noi e poi ci cadiamo dentro, quindi è il nostro imbrogliarci giocando al solitario in fondo, no? Ci inganniamo da soli. E poi aggiunge: date e Dio vi darà. Ecco, il nostro Dio è il Dio che dona, è il Dio del dono. E cosa ci darà? Una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata nel grembo. Quindi ancora una volta, questo Dio che è pieno di tenerezza e che ti dona al di là di ogni tua attesa. Il Dio non solo della misericordia, ma il Dio dell'abbondanza, il Dio della fecondità. Tu credi di dare 10 e ricevi 1000. Tu credi di dare qualcosa a Lui, in realtà ricevi tutto. Se tu dai la tua mano a Lui, in realtà Lui non svuota, non ti toglie tutto quello che hai, ma ti dà tutto quello che Lui possiede, quindi diventi partecipe della sua abbondanza. Il capovolgimento assoluto di tutte le nostre logiche. E poi aggiunge: perché con la misura, e quindi conclude un po' questa piccola sezione, con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio, cioè Dio misurerà a voi. Cioè, quanto più tu dai, se tu sei generoso nel dare, sappi che non perdi niente, perché il tuo dare in realtà si trasformerà in un ricevere abbondante. Il Signore non si lascia vincere in generosità. Lui è molto più grande di quello che tu pensi. Tu non osi nemmeno immaginare, sembra dire Gesù, quello che Dio è in grado di fare per te. Qui abbiamo quindi una prima parte che è un invito ad astenerci da tutto ciò che può essere un male per il fratello, anche il giudizio negativo, anche il pensar male di lui. È vero, guardate che noi siamo più facili a pensar male che a pensar bene. Quando a un certo punto uno ti schiaccia il piede, la prima cosa che pensi non è sì, va bene, ho capito che non l'hai fatto apposta. La prima cosa che pensi è l'ha fatto apposta, no? È normale. Se uno ti passa accanto e ti sfiora appena, ma come, non mi ha visto? Scusi, non l'avevo visto. Sì, mi ha visto, ma l'ha fatto apposta per irritarmi. Cioè, noi siamo sempre abbastanza facili in questo, no? Tra le due possibilità, pensar bene e pensar male, che poi hanno lo stesso prezzo, cosa ci costa, no? Non è che pensar bene costa tanto e pensar male costa poco, stesso prezzo, soltanto che il pensar bene ci fa star bene, ci dà pace, il pensar male, il giudizio dell'altro ci fa chiudere nei confronti dell'altro. Il pensar bene ci porta alla riconoscenza, il pensar male ci impedisce di essere uomini di pace. Quando noi pensiamo bene di una persona, cominciamo a sottolineare gli aspetti buoni che questa persona ha, è normale. E allora, sottolineando questi aspetti buoni, non è che non vediamo i cattivi, ma questi aspetti cattivi sembrano essere meno rilevanti. Quando invece noi sottolineiamo un aspetto, anche magari una persona ha 10 aspetti bellissimi, positivi, e a noi ce n'è e al nostro occhio rimbalza subito una cosa negativa, e questa la vediamo continuamente, la sottolineiamo. A fuori di sottolineare questa cosa, non vediamo più tutto il positivo che c'è. E certamente ogni persona ha qualcosa di positivo e di bello dentro, è normale che ci siano. Anzi, il positivo è infinitamente meglio del negativo, è molto più grande. Eppure noi siamo fatti così, se la maestra che mostra ai bambini un foglio bianco con il puntino nero dice cosa vedete? Tutti dicono il puntino nero e nessuno dice il foglio bianco. Eppure il foglio bianco è molto più grande del puntino nero. Ma noi siamo fatti così, però facendo così in qualche maniera ci condanniamo ad essere persone senza pace. Perché? Perché quando noi apriamo gli occhi e scopriamo nell'altro, chiunque esso sia, degli aspetti negativi, degli aspetti positivi, nasce in noi la riconoscenza. E la riconoscenza è la porta che fa entrare la pace. Allora, quando la pace vuole arrivare e non trova la porta per entrare, che è la riconoscenza, non può entrare e noi rimaniamo senza pace. È per questo che le persone che vedono sempre il negativo non sono riconoscenti, hanno sempre delle pretese su tutti, vogliono cambiare tutto il mondo ma non cambiano niente di se stesse. Sono le persone che dicono, e questo non va, e questo non va, e questo non va, e questo non va, e non dicono mai le cose che vanno, cioè tu gli fai 10.000 favori e queste persone ricordano semplicemente nella loro vita quelle 3 cose negative che gli hai fatto, ma se tu gli hai fatto anche 10.000 buone, hanno semplicemente nel loro sacco, semplicemente tutte le altre sono scivolate via e sono rimaste soltanto queste 3. Non è vero? Quante volte fate l'elenco di tutte le cose cattive che avete ricevuto nell'ultima settimana? Sicuramente ne avrete ricevute tante. Magari qualche ingiustizia, una telefonata un po' dura. Però quando uno deve fare tutto l'elenco di tutte le cose positive che ha ricevuto una settimana, fa fatica a trovarle. Quelle 2 o 3 cose che gli sono rimaste impigliate dentro. Siamo un po' così. Allora vedete come si fa a perdere la pace? Quando, a forza di guardare il negativo, perdiamo la capacità di essere riconoscenti perché non vediamo le cose belle che ci sono negli altri. E siccome la riconoscenza è la porta che fa entrare la pace, noi rimaniamo senza pace. La pace non entra, non trova la porta. Ecco allora che Gesù ci sta indicando qual è la porta per far rientrare in noi la pace, per diventare delle persone di pace, come Dio, essere figli. sappi che quel bene che fai all'altro in realtà ricadrà su di te in maniera abbondantissima. Pensate a Suore Elvira che dice ai ragazzi qua dentro in comunità: ragazzi, non fate mai il male, perché il male esce da voi, fa il giro del mondo, torna indietro e vi colpisce qui. Ecco, il male ti torna sempre indietro. Quando tu lasci entrare il male nella tua vita, difficile che esca. Ma fai entrare il bene, allora se diventi riconoscente, lasci entrare il bene, lasci che il bene prenda possesso della tua vita, allora tutto cambia. Ed ecco allora una parabola che in fondo è una parabola conclusiva di questa sezione sul giudizio. Abbiamo detto che questa sezione potremmo intitolarla Astieniti dal giudizio. Disse loro anche una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in una buca? È una specie di barzelletta, no? L'immagine è questa, di un cieco che dice all'altro: attaccati a me che ti guido. Immaginate, dice Gesù, due che non ci vedono, dove vanno a finire? Il primo buco che c'è, ci cadono dentro. A me viene in mente una scena tra il comico e il tragico. Ero all'ospedale di guardia di Milano, zona dove si curavano coloro che erano stati operati alla testa, e quindi un luogo molto chirurgia molto delicata, e in corridoio io stavo andando a trovare una persona, c'era due persone, due donne, tutte e due che erano malinarnese, e quella che una era un po' zoppa e aveva il bastone, l'altra si vedeva che era vacillante, e questa diceva: appoggiati a me, Emma, appoggiati a me, perché almeno ti aiuto. Dico: ma così andate giù tutte e due. Ecco, è ovviamente questo cieco che guida un altro cieco. Cioè, se tu sei male in arnese, come fai ad aiutare l'altro? In fondo Gesù sta dicendo: ma se tu non ci vedi bene da te stesso, come fai a vedere per l'altro? Come fai a giudicare l'altro dal momento che non hai il criterio per vedere cosa c'è dentro di te? Se tu sei così poco capace di vedere chiaro dentro di te, di far chiaro in te, come fai a vedere nell'altro? Vedete, noi siamo fatti così, è strano come noi abbiamo la capacità di vedere nell'altro e in realtà non vediamo le cose così evidenti che ci sono in noi. Ricordate la vecchia favola di Fedro, che Giove fece all'uomo due sacchi e gli attaccò uno davanti, uno di dietro, due zaini. In quello di dietro c'erano dentro i propri difetti, in quello davanti c'erano dentro quelli degli altri. Ecco, quelli degli altri li vediamo perché erano sotto il naso, i nostri non li vediamo. In realtà è proprio questa incapacità. Se tu non sei capace di vedere le cose che ci sono in te, come fai a vedere quelle degli altri? Cioè, in fondo, se tu sei malato di occhi, come puoi guidare un altro e aiutare l'altro, o comunque criticare l'altro, diventare capace di fare un giudizio su di lui? Dove il verbo critica, noi abbiamo il verbo giudicare, in greco è crino, crinein, che poi è il verbo della crisis, che vuol dire in greco discernere. Come puoi aiutare uno a far discernimento, a vedere? Discernere vuol dire essere capace di distinguere una cosa dall'altra e vederla in chiarezza, se tu non sei capace di distinguere dentro di te le cose che si stanno muovendo. Il primo criterio per imparare, per insegnare all'altro a scrivere, è saper scrivere tu. Se tu non sai scrivere, come fai a insegnare all'altro a scrivere? Se tu non sai camminare, come fai a insegnare all'altro a camminare? Comincia tu. Se cominci tu a saper camminare, poi insegnerai agli altri a farlo. Ecco allora, questa storia, che io direi piuttosto una barzelletta, più una butade di Gesù che una parabola, non cadranno tutte e due in una buca. E poi aggiunge: il discepolo non è da più del maestro. Cioè, il discepolo non ha una sapienza superiore al maestro, perché il discepolo è colui che impara, il maestro è colui che insegna. Ma ognuno, ben preparato, sarà come il maestro. Se uno, allora non c'erano certamente di insegnamenti multimediali fatti su computer o attraverso internet, per cui tutti gli insegnamenti te li dava il tuo maestro, era lui la tua enciclopedia. Allora non puoi sapere più di lui, ma se sei ben formato, se hai raggiunto il massimo del livello, sarai almeno come lui. Quindi raggiungerai, è chiaro, un discepolo all'interno della stessa scuola. Se poi vai a fare una scuola di specializzazione con un altro maestro, allora sarà l'altro maestro che tu dovrai eguagliare. Quindi ogni volta vai, ma arrivi sempre al maestro. E allora dice, perché tu vuoi sostituirti? Perché tu vuoi credere di essere più del maestro? Chi è il maestro? Attualmente è Gesù. Perché vuoi fare più di quello che faccio io? Se io non giudico, perché tu vuoi giudicare? Se io perdono, perché tu vuoi non perdonare? Se io do, perché tu invece ti astieni dal dare e sei così taccagno nel donare, così parsimonioso nell'aprirti all'altro perché hai sempre paura di perdere qualcosa? Quindi il maestro è lui, cioè cerca di imitare il maestro, raggiungi quello che fa il maestro, ma quello che fa il maestro non è il giudicare, ma appunto il non giudicare. Più tu vai avanti, più ti avvicini a Gesù e meno avrai la tentazione di giudicare. Più hai la tentazione di giudicare vuol dire che sei molto lontano dal modello, che è quello di Gesù, il quale non giudica, non condanna, perdona, dona. Ecco, sono i quattro verbi, no? Che noi troviamo qui e che sono in fondo i verbi di Gesù, sono le azioni che compie Gesù: non giudica, non condanna, perdona e dona. Sono i quattro verbi che troviamo in questa sezione. E poi ecco un'altra parabola, questa sì è una parabola. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Quindi, Gesù, proviamo a capire il significato di questa trave, di questa parabola. Tu hai la trave nell'occhio, però in quel momento stai vedendo che il tuo fratello ha una piccola pagliuzza nell'occhio. Ora la trave è un'esagerazione, qualcuno ha suggerito che forse è una traduzione cattiva, forse Gesù parlava di pozzo, perché la parola pozzo e la parola occhio in aramaico hanno un'assonanza, si assomigliano come suono, per cui può darsi che la traduzione, comunque la tradizione orale abbia poi fatto diventare occhio ciò che era pozzo, per cui l'idea iniziale poteva essere questa. Gesù sta parlando del pozzo dove c'è dentro l'acqua, allora dice, oh guarda che nel tuo pozzo c'è dentro una pagliuzza, quindi l'acqua è un po' sporca. Allora dice, ma guarda, è lì, tu che hai nel tuo pozzo hai invece una trave, allora è più facile pensare che c'è una trave nel pozzo, un travicello che galleggia, e l'altro invece ha dentro una pagliuzza. Tu vedi il piccolo che c'è in me, non vedi quello che c'è in te. Ma se poi è stata consolidata questa esagerazione dell'occhio e non del pozzo, è chiaro che si è voluto sottolineare soprattutto il paradosso, eh? Cioè non si può avere una trave in un occhio, come fai? Ricordate Ciclope e Polifemo, no? Che Ulisse gli ha messo una trave nell'occhio per accecarlo, l'unico occhio che era nel centro della fronte, ma non è, cioè in fondo Gesù sta volutamente portando all'esasperazione un'immagine per far vedere la sproporzione che c'è tra trave e pagliuzza. Cioè tu vedi le cose piccole che ci sono negli altri e non vedi le cose grandi che ci sono nel tuo occhio. Ma è semplice, il perché è questo: perché la trave che hai nel tuo occhio ti impedisce di vedere. Siccome tu hai un occhio malato, un occhio ottenebrato, ti sembra che tutti gli altri abbiano qualcosa negli occhi. In realtà comincia tu a pulirti il tuo occhio. Una volta che hai pulito l'occhio, ti renderai conto che in realtà non erano gli altri che avevano bisogno di cambiare, ma tu. In fondo è ancora il tema della critica, no? Cioè, quando tu continui a criticare gli altri, domandati, ma saranno veramente gli altri che sono sbagliati o sono io che sto vedendo sbagliato? Sarà il mio occhio che vede male? Capite? Perché spesso è proprio così, Le persone che continuano a criticare gli altri probabilmente non si rendono conto che è il loro occhio che vede soltanto al negativo, che sottolinea continuamente i bicchieri mezzi vuoti e non vede che sono anche mezzi pieni. Quindi è un problema di vista, è un problema di percezione, non è un problema di verità. Mi ricordo una signora che era venuta a confessarsi, questa me la ricordo bene perché mi aveva fatto anche ridere un po' dentro di me, perché è arrivata e mi ha raccontato tutta una storia infinita di persone che non andavano bene nella sua famiglia, i suoi vicini di casa, il suo parroco, perfino il vescovo, e diceva insomma, sapesse la mia cognata, ma che tipo, ma insomma ha di quei figli che se li avessi io li terrei bene a bada, e poi sì, bisognerebbe far così, ma sapesse che marito e vorrebbe dovrei far così con suo marito, ah se l'avessi io così, e poi ma, e poi sa anche il mio vicino di casa, ah ma guardi io farei così e cos'ha, il mio parroco, per carità, guardi non me ne parlo. Dovrebbe mettere bene a posto le cose perché è così che bisognerebbe far andare la parrocchia, e poi anche quel nostro vescovo sa anche io, alla fine io ho lasciato parlare perché alla fine arriva, alla fine mi sospende, con un sospiro dice, mi dica un po' reverendo, cosa devo fare? Signora, lei sa cosa devono fare tutto il mondo, sa cosa deve fare tutto il mondo, è impossibile che non sappia cosa deve fare lei. E allora ho suggerito di prendere il Vangelo, e nel Vangelo c'è scritto fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Allora, in fondo è come se Gesù dicesse che ti venga almeno il dubbio di non essere senza errore, che ti venga almeno il dubbio di avere una trave nell'occhio, cioè di aver messo gli occhiali scuri e di non vedere bene, perché il problema probabilmente è dei tuoi occhiali, non è dell'altro. È per questo che è importante la conversione, perché se cominci a cambiare tu, adagio adagio, ti rendi conto che forse gli altri non hanno bisogno di cambiare, perché eri tu che li vedevi male. Non so se avete mai provato a pensare a questa cosa, Qualche volta basta guarire i nostri occhi per accorgersi che gli altri sono molto più sani di noi. Quante volte siamo lì a tirare fuori travi dappertutto o pagliuzze da tutti, e questo qui e quello là, e vorrei che questo fosse qui, e vorrei che i miei figli fossero cos'ha, e vorrei che la mia suocera fosse cos'ha, e vorrei che... E poi, alla fine, ma... Infatti Gesù dice, come puoi dire al tuo fratello che tolga, permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, se non vedi la trave che è nel tuo? Cioè, se sei così miope, se sei così cieco, che non vedi quello che è dentro di te, come fai a vedere nell'altro? Ipocrita. Ipocrita non è un insulto, è un mestiere. Cioè, in realtà Gesù sta dicendo, tu sei un attore, sei uno che finge. Fingi di essere il medico del tuo fratello, ma in realtà non sai curare la tua malattia. Fai finta di essere il benefattore dell'altro, perché gli vuoi tirar fuori una pagliuzza che probabilmente non c'è, e in realtà non ti curi di quella trave che certamente c'è dentro di te, che ti impedisce di vedere in maniera corretta e di cogliere il senso profondo di quello che stai vivendo. Ecco, questo vuol dire l'ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Quindi l'invito di Gesù è quello di cominciare a vederci bene. Cerca di vedere, guardate che non è una critica che fa a noi, ma è un invito a guarisci il tuo occhio, permetti che Dio operi dentro di te. Prima di metterti al di sopra degli altri per giudicarli, domandati se sai vedere intanto in maniera corretta, se quello che tu stai guardando è veramente ciò che è o è veramente o invece è ciò che appare. Quanti abbagli prendiamo? Perché ci fermiamo semplicemente all'apparenza, oppure perché siamo pronti a cogliere ciò che colpisce la nostra fragilità, e quindi qualche volta guardate che quello che non ci va negli altri in realtà è ciò che non digeriamo in noi. Ogni volta che noi abbiamo qualcosa, una persona che incontriamo, una situazione, c'è qualcosa che... la domanda dovrebbe essere questa: che cos'è che c'è in questa persona che io non accetto in me stesso, che io ho rifiutato in me? Quante volte noi siamo così? Ogni volta che troviamo qualcosa che ci irrita nell'altro, in realtà è perché è qualcosa che non abbiamo accettato in noi, e quindi siccome l'altro fa da specchio e mi rimanda quella cosa che io non ho accettato, in quel momento viene fuori e mi arrabbio come una bestia. E guai se uno ce lo fa notare, perché se ce lo fa notare ci scateniamo come un toro davanti a cui viene sventolato il fazzoletto rosso, perché è qualcosa che ci irrita profondamente. Ecco dunque come Gesù ci vuole mettere nella verità. Vedete che il Vangelo è davvero uno specchio davanti al quale siamo costretti a toglierci da una parte le maschere, dall'altra parte smetterla di illuderci per non essere un po' come quelli che dopo aver guardato, essersi guardati nello specchio, escono in mutande. Perché il rischio è questo, Non serve essersi guardati nello specchio se poi esci spettinato o senza, perché lo specchio, qualche volta noi abbiamo quegli specchi a metà, no? In anticamera, e uno si accorge di aver tutto a posto e poi non si accorge che manca la seconda parte sotto, e quindi poi puoi riuscire a uscire in mutande magari. Mi ricordo che quella volta allora eravamo in seminario, allora in seminario ci si vestiva appena che si alzava dal letto, cioè finito di lavarsi eccetera, si faceva la vestizione della prima parte, poi mettevo l'abito, la veste e poi si infilavo i calzoni. Quella mattina ero di fretta, metto su tutto, avevo messo la prima parte, avevo messo la veste, arrivo giù in chiesa, in cappella, faccio la genuflessione, la veste ambrosiana non ha tutti i bottoni, abbia 5 appena, si è aperta e ho visto bianco sotto. Pigiama, ho messo il calzone, è andato giù in cappella col pigiama sotto, con le scarpe, le calze e tutto, per cui finché la veste non si è aperta con la genuflessione non ho visto che sotto c'era il pigiama. Ecco, in fondo la parola di Dio ha questa capacità di farci vedere ciò che non è a posto in noi, è un po' come uno specchio che ci fa vedere di essere in pigiama o di essere in situazioni abbastanza pietose. Guardati che puoi e devi cambiare qualcosa, fa come Gesù, impara da Lui, comincia tu. È un invito a metterci in discussione personalmente, a non aspettare il dopo. E credo che questo sia davvero qualcosa di estremamente impegnativo, è qualcosa che ci deve toccare profondamente. Allora credo che stamattina avremo un buon esame di coscienza da fare, anche soltanto fermandoci su qualcuno di questi verbi, senza fermarci a tutti per non andare in panico, però di solito si ricomincia sempre a poco, no? Dobbiamo diventare santi, ma si diventa santi a poco. Il Signore ci chiede di arrivare alla meta, ma di arrivarci con progressività. Bisogna imparare a scrivere, ma il primo giorno di scuola la maestra non ci chiede di scrivere un romanzo, ci chiede di cominciare a fare le prime lettere dell'alfabeto. Allora cominciamo da lì. Quando noi sentiamo che la paura bussa alla porta, ricordiamoci che bisogna mandare la fede ad aprire, e allora ci si accorge che non c'è nessuno. Ecco, è davvero così. E questo aprirci al Signore sapendo che Lui ci propone una meta molto alta, ma ce la fa raggiungere adagio adagio. E allora si tratta di cominciare un primo passo, e poi un secondo, e poi un terzo, e si va avanti. In uno dei due foyer di Haiti, nella sala da pranzo della comunità, c'è scritto a caratteri da scatola sulla parete, uno entra, rimane sbalordito e colpito, perché c'è scritto in francese: Dio desidera che tutti i membri del foyer siano santi, firmato Marta Robin. E uno dice, mamma mia, Si gira dall'altra parte e c'è scritto a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, firmato Padre Finè, suo padre spirituale. Ecco allora, a poco a poco. Quindi è qualcosa che si raggiunge gradualmente. Questa parola di Dio ci può far paura, ma sappiamo che non ci si arriva di colpo, ci si arriva gradualmente, con la grazia, con lo Spirito Santo. Gesù ci indica la strada, ma si fa anche nostro fratello di viaggio, nostro compagno di viaggio. E dunque, se questa parola è una parola elevata, impegnativa, è anche una parola piena di speranza, perché ci spinge ad andare al di là delle nostre mediocrità, a mettere la mano nella sua mano, perché Lui ci conduca avanti, fino alla meta.